viene e ti mena, l'arbitro, che è un ragazzo esattamente come voi, può sbagliare. Poi ricordiamoci che in questa parte di calcio non esiste la terna, esiste solo un arbitro. Non ci sono i guardialine sono figurine, perché sì, sono due dirigenti delle due squadre, esatto, ma che tengono una bandierina che non ha valore proprio nella definizione del fuorigioco, non possono intervenire, fare nulla, è solo per far vedere che c'è una bandierina. Quindi questi ragazzi sono soli a arbitrare alle loro prime esperienze, quindi sono prossimissimi all'errore. Allora, l'errore del nostro calciatore che sbaglia il rigore, dice vabbè, ha sbagliato il rigore e poi non succede niente. Il ragazzo in porta fa una papera, ma deve crescere. L'arbitro sbaglia perché deve crescere. Quindi non credo che siano giovani mandati allo sbaraglio. Sono giovani che fanno un'attività da giovani, quindi devono crescere. Poi, non tutti i calciatori che vediamo nelle nostre squadre diventeranno calciatori professionisti. Con lo stesso principio, non tutti gli arbitri che vengono arbitrati diventeranno arbitri professionisti. Il grave nasce nel momento in cui l'errore dell'arbitro va a scatenare l'ira dei tifosi. L'ira dei tifosi e dei calciatori stessi, perché è successo la settimana scorsa, l'abbiamo visto in televisione, un'altra aggressione a un arbitro, per, non voglio sapere neanche il motivo.
No, esatto.
Aggredire l'arbitro è proprio la cosa più sciocca che possa esistere. Primo, perché l'arbitro non cambierà mai idea, non deve cambiare idea, ha dato un rigore, non c'era il rigore, ha sbagliato. Ma non è che poi dice, ah sì, è vero, te lo tolgo, non torna indietro. Quindi bisogna capire da dove nasce il motivo dell'aggressione. Io credo che il motivo dell'aggressione nasce solo da una parola, risultato. Si gioca in agonistica esclusivamente per il risultato, non per vedere ragazzi che giocano bene a pallone o male a pallone, ecco, giocano, che si chiama Federazione Italiana Gioco Calcio. Si perde quella valenza del gioco, finalizzato tutto al risultato. E il risultato fa sì che si scateni all'interno di tutti gli attori un desiderio compulso e compulsivo di vincere, di vittoria, e non di partecipazione al gioco. Si vince e si perde. No, mio figlio è più forte di tutti, deve giocare, mio figlio è più forte di tutti, deve vincere. Perché non ha vinto? Perché non gioca? Se non gioca è colpa del mister, se non vince è colpa dell'arbitro. E allora io dico sempre che c'è un luogo che è la causa di tutto questo, e il luogo è il tavolo della cena, e sono le parole che noi genitori diciamo a cena ai nostri figli per consolarli, per togliergli la frustrazione, e sono ragazzi che non vengono stimolati dalle famiglie. Non hai giocato? Vuol dire che ti sei allenato male, allenati più forte, fatti vedere, fai vedere le cose. Io ho sempre detto a quei genitori che dicono no perché il mister non lo vede, mio figlio non lo fa giocare, io dico sempre no, forse perché lo vede che non lo fa giocare, non è che non lo vede, il mister vede tutti e fa giocare quelli che ritiene essere più pronti a giocare. Ma se poi a tavola io giustifico mio figlio, non hai giocato perché il mister ce l'ha con te, avete perso perché l'arbitro è uno che ha voluto barare, voleva far vincere gli altri, io innesco un meccanismo che si autoalimenta di rivolta, di frustrazione, che poi normalmente si scatena e si manifesta con queste storie.
Basta anche dire sempre, io anche cerco di dire sempre ai miei figli, ma che tu vai a allenarti anche per allenarti, per migliorarti. Sì, c'è anche l'obiettivo della partita, è importantissimo ovviamente.
Ma tu sei una persona intelligente, molto spesso ogni genitore, come si dice, ogni scarafone è bella mamma sua. Allora, ognuno di quelli che vengono qui e nel tutte le società calcistiche portano il figlio perché sono convinti che il calcio darà la spinta alla vita del figlio, perché lo ritengono pari a Totti. Cioè noi dovremmo vincere tutti i campionati a mani basse, perché per i genitori abbiamo ogni squadra a 11, 12, 15, 16 ragazzi top. E non è così, non è questo. Di tutti i ragazzi che giocano a calcio, uno su 100.000 diventa un professionista, gli altri si stanno divertendo. Se i genitori capissero questo, capirebbero che quel momento di gioco sul campo verde è un privilegio, innanzitutto perché c'è una società che ti mette a disposizione un campo bellissimo dove il tuo figlio può giocare e può allenarsi. E poi è un momento di crescita, farà l'ingegnere, farà l'astrofisico, farà quello che farà nella vita, ma probabilmente non farà il calciatore.
E comunque sta, Alessandro, io dico sempre, quando ando con mia moglie, del potere, adesso mi capite bene cosa intendo, che che abbiamo noi qui delle società sportive, voi in particolar modo gli allenatori, cioè loro hanno i nostri figli per 3 volte a settimana, per 3 ore di seguito senza cellulare. Cosa che, non lo dico banalizzando, è un enorme potere educativo anche, quindi farsi ascoltare, io vedo con i miei figli, quindi personalizzo che a volte anche al mattino devo dire, ma mi fai vedere questa bella faccia oltre il cellulare per cortesia mentre facciamo colazione, quindi questa è una cosa che hanno tutti.
È proprio generazionale.
Quindi gli sport di gruppo, sport di squadra, sport all'aperto, fategli fare come dicevamo prima, anche perché tengono aperti, e poi un po' di sana competizione non fa mai male.
No, no, ragazzi, assolutamente, però che sia una competizione pulita e che sia una competizione anche onesta. Cioè, se mio figlio non è forte come l'altro, lui si deve allenare per diventare forte come l'altro, ma sarà normale che giocherà un pochino di più l'altro. Toglietevi dalla testa che bisogna vincere, bisogna giocare. Poi se si gioca bene si vince, se si gioca meglio dell'avversario è facile che si vinca, se si gioca peggio dell'avversario è facile che si perda. Ma tante volte si gioca peggio dell'avversario perché si è meno forti dell'avversario. E non è una tragedia. Non è una tragedia arrivare secondi o perdere una partita, perché vuol dire che il mio livello era quello. Ma la cosa bella è che ho giocato, che alla fine dell'anno ho fatto un campionato e, come dicevi tu, alla fine dell'anno per moltissime ore c'è stata una società che mi ha accolto e mi ha tolto dal cellulare, mi ha tolto dalla PlayStation e ancora di più mi ha tolto dalla strada.
Esatto.
Perché la strada oggi sappiamo che la televisione ci ammazza tutti i giorni con notizie terrifiche,
sì, sì,
di ragazzi minorenni che si accoltellano, si ammazzano e si fanno, e li togliamo da lì. Considera che noi giochiamo la domenica mattina, quel sabato sera questi ragazzi non vanno in discoteca. E per loro è una tragedia, ma quando poi il mister vede che ha fatto le 3 di mattina,
lo capisce subito da
quello che fanno in panchina, resta in panchina. Allora non ti puoi disamorare del calcio perché il mister non ti fa giocare se tu il sabato sera fai le 3 di mattina e poi devi giocare alle 8 di mattina. È chiaro che devi avere una disciplina anche mentale, e dietro ci deve essere una famiglia. Deve essere una famiglia che dice, senti, sabato sera domani giochi, bene, stasera si cena alle 8, ci guardiamo un film e alle 10 tutti a letto. Ma se la famiglia ha altri interessi, il ragazzo va da solo in discoteca, non farà il calciatore, poi non te la può prendere con l'arbitro, non te la può prendere con il mister.
Sì.
È la disciplina, lo sport è essenzialmente disciplina.
Voglio solo, siamo in chiusura Alessandro, poi passiamo ai saluti. Voglio raccontare questo fatto, tornando un attimo sugli arbitri, perché magari molti all'ascolto non lo sanno, ma alcuni, l'abbiamo detto, hanno l'età dei nostri figli. Cioè, a me mi ha impressionato questa cosa, Alessandro, amici ascoltatori, perché qualche anno fa, non dico quale dei miei figli, ma non è importante, comunque lui fu arbitrato da un suo compagno di scuola. La sua compagna di scuola fu arbitrata. Quindi io ero lì sugli spalti a vedere la partita. Per fortuna andò tutto bene, il ragazzo veramente bravissimo, professionale, che dava del lei ai ragazzi, tutto il compagno di classe di mio figlio. Ero lì di fianco col padre che mi guardava la partita temendo il peggio. Fu una partita favolosa. C'hanno l'età dei nostri figli, quindi a sti genitori che vanno lì a insultarli. Ma una vergogna, cosa si può fare?
A insultarli, a menare.
Insultarli, menare, ma cosa si può fare per questi genitori, oltre a tenerli lontani?
Il DASPO.
Io
credo che noi non possiamo.
Anche ai nostri livelli, dico, di società.
Sì, sì, purtroppo non si può perché questi sono spazi pubblici, però impedire ad alcuni genitori, come si fa nelle categorie superiori, perché il DASPO è un provvedimento importante, non partecipate. Ma noi abbiamo avuto alla scuola calcio esperienza quest'anno di un ragazzino 2014, o 2013, quindi stiamo a parlare di ragazzino che non c'ha neanche 10 anni, che a un certo punto si è messo a piangere per quello che faceva il papà fuori.
Dalla vergogna.
Dalla vergogna. Io non vengo più a giocare. E ha detto, mister, ma io come faccio a giocare a pallone con mio padre che sta facendo sto baccano? E allora dico, ma genitori miei, ma porca miseria, siamo tutti genitori, ma il bene principale qual è? Il bene dei nostri figli. Ma comportamenti del genere fanno vergognare questi figli, anche se sono bambini. Si vergognano perché vedono comunque che ci sono altri. Se dentro casa puoi fare il padre padrone, tanto ha solo te come riferimento. Qui ci sono 20 bambini che vanno in panchina, vanno a giocare, e quindi ci sono 20 coppie di genitori che li guardano. Se uno va da in escandescenza, e quel bambino vede che esistono 19 modelli diversi,
sì, sì,
e si vergogna.
Esatto, cosa che, e così concludiamo anche con i saluti di Alessandro, ti ringrazio, cosa che ecco nell'ambito special team queste
non
cose
esiste.
Portiamo questi genitori a vedere le partite della special team.
Sì, ma prossimo. Ci vengono, ma poi da qui entra, da qui esce, a me già tanto però che si affaccino a guardare.
Certo, certo.
E dai, io dico che esistono delle cose che arrivano a goccia, oggi è così, domani lo rivedi, alla fine forse ti guardi allo specchio e dici ma forse sono io quello che sbaglia. E allora io vorrei che questi genitori guardassero questi nostri atleti, il rispetto che hanno per l'avversario, il rispetto che hanno per l'arbitro, e capissero che quello non è il comportamento dei disabili, quello è il comportamento normale che tutti dovrebbero avere.
Basta, concludiamo con queste parole che sono perfette. Ringrazio.
Grazie a te Giorgio.
Alessandro Pitteri.
E grazie alla tua radio ovviamente che ci ha ospitato.
Grazie Alessandro Pitteri, direttore generale del Visoreglia, e a voi carissimi amici di Radio Mater, grazie di cuore per l'ascolto e buon proseguimento quindi con il palinsesto della nostra radio. Buona serata a tutti.
È vero, credetemi, accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi portò via dicendomi così.
Dalle studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Solo cose belle, rubrica a cura del dottor Giorgio Gibertini, direttore del Centuplo. Tema di questa puntata: da sogno a realtà, solo spot bello, l'esperienza del Visoreglia, per ospite Alessandro Pitteri. Grazie per l'ascolto, ritroviamo Giorgio Gibertini con Solo cose belle il secondo martedì del mese di maggio, 13 maggio alle ore 21:10. Grazie a voi, grazie per la vostra fedeltà, rimaniamo ancora insieme per il susseguirsi dei nostri programmi. A seguire il notiziario da Radio In Blu.
In Blu 2000 News.
Buonasera da Franco Rossi in studio. Altri 600 milioni per la sicurezza sul lavoro li ha annunciati la Premier Meloni oggi in un videomessaggio alla vigilia del 1° maggio. Il governo inoltre incontrerà i sindacati l'8 di maggio, secondo quanto indicato dal ministro per gli affari europei Foti al termine del Consiglio dei Ministri di oggi. E oggi a Roma le celebrazioni per i 75 anni della CISLA, la presenza del capo dello Stato, Mattarella. La segretaria generale, Daniela Fumarola, ha indicato la necessità di un nuovo patto per il futuro, con come primo comandamento la sicurezza. A margine dell'evento ha commentato anche l'annuncio su questo tema di un incontro del governo con i sindacati. Ascoltiamola.
Apprezziamo questa volontà da parte del Presidente del Consiglio. Andremo all'incontro con la solita modalità della CISL, ovvero guardare il contenuto e leggere bene che cosa ci viene proposto. Noi pensiamo che su salute e sicurezza ci debba essere un potente investimento in formazione per i lavoratori, per le imprese, ci debba essere ancora di più un investimento su ispettori, ci deve essere un protagonismo diverso dei nostri rappresentanti, dei lavoratori nei luoghi di lavoro, e pensiamo che sia importante anche aiutare, incrementare quel sostegno alle imprese che fanno investimenti in salute e sicurezza. Non è mai un costo irrilevante, anzi è un investimento importante perché è un investimento per la vita.
Andiamo avanti con le altre notizie, parliamo di scuola, perché è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato nelle ipotesi di lesioni personali a carico di docenti e dirigenti scolastici e aggravio di pene. Si passa da 6 mesi e 3 anni attuali a da 2 a 5 anni di carcere per lesioni lievi. La flagranza di reato non si estende ai minori. Lo ha detto il ministro Valditara nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Inoltre, per ampliare l'offerta formativa sulla sessualità serve un consenso preventivo scritto dai genitori. Una bimba di pochi mesi è morta dopo essere stata lanciata in strada da un balcone a Mister Bianco nel Catanese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno preso in consegna la donna, la madre. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta. La donna, 40 anni, aveva problemi psicologici, pare aggravati da una depressione postpartum. Era seguita da un amministratore di sostegno nominato dal Tribunale di Catania. Con questa notizia vi salutiamo.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Carissimi ascoltatrici e ascoltatori di Radio Mater, proseguiamo i nostri programmi ora con meditazione spirituale I Cantori di San Giuseppe. Oggi le figure di Sitoro Isolano, Agnese di Sant'Agostino e i Santi Lorenzo da Brindisi e Pietro Canisio. Trasmissione curata e condotta da Claudia Rappetti, iconografa. Vi auguriamo un buon ascolto e diamo subito la parola a Claudia.
Saluti a tutti. Il Signore vi dia la pace e lo Spirito Santo venga in noi per mezzo di Maria. E con San Giuseppe, il lavoratore, ci insegni ad arare il nostro cuore per togliere tutte le pietre che sono in profondità, a piallare le nostre superbie, a piantare i chiodi della fede, della speranza e della carità. Ho voluto iniziare con questo saluto così particolare perché domani inizia il mese mariano, ma inizia proprio con la festa dedicata a San Giuseppe Lavoratore. Dopo due meditazioni che hanno esulato un po' dal nostro tema, cioè i cantori di San Giuseppe, oggi riprendiamo il cammino in questa storia, per molti versi sconosciuta, come è velata e nascosta la presenza di questo nostro grande santo, il più grande tra i santi, perché il Signore stesso lo ha scelto, quale padre terreno di suo figlio incarnato. In questo mese abbiamo pianto il nostro Papa Francesco, che in questo nostro tempo è stato un cattore giuseppino d'eccellenza. Con lui si è rinvigorita la devozione a San Giuseppe, perché egli lo amava molto. Nel suo studio personale a casa di Santa Marta c'erano due statue che raffiguravano il santo. Una in particolare raffigurava San Giuseppe dormiente e lo portava sempre con sé. Nel 2015 a Manila disse: «Io amo molto San Giuseppe perché è un uomo forte e silenzioso. Sulla mia scrivania ho un'immagine di San Giuseppe mentre dorme e quando ho un problema o una difficoltà, io scrivo un biglietto su un pezzo di carta e lo metto sotto la statua di San Giuseppe affinché lui possa sognarlo. Ma come San Giuseppe, una volta ascoltata la voce di Dio, dobbiamo riscuoterci dal nostro sonno, dobbiamo alzarci ed agire». Questo era Papa Francesco. Mettiamo ora noi un biglietto sotto una statua di San Giuseppe, per lui e per la Chiesa e per la pace nel mondo. Visto che abbiamo anche appena celebrato la Santa Pasqua nell'anno giubilare della speranza, come solito condivido con voi un pensiero su questo tema. Questa volta la frase di San Giovanni Paolo II: «Non abbandonatevi alla disperazione, siamo il popolo della Pasqua e l'Alleluia è la nostra canzone». Frase stupenda, ricca di potenza, che basa la sua forza proprio sulla risurrezione. Perché se il Signore si è inventato la risurrezione, vuol dire che a tutto, proprio a tutto, c'è rimedio. Niente disperazione, niente ricerca di voler morire, perché c'è sempre, sempre un lumicino migliore. Magari il momento dopo, il giorno dopo, l'anno dopo. E quel lumicino si chiama speranza. Mai disperare, perché siamo il popolo della Pasqua. Mai disperare, perché tutte le notti terminano però con lo spuntare del sole. Mai disperare, perché è quando si è nel buio che è sollevante, che è bello credere alle stelle e vedere le stelle. Ma entriamo ora nel nostro tema giuseppino e facciamo un breve riassunto dell'epoca che stiamo attraversando con l'aiuto dei nostri cantori. Siamo nel XVI secolo, quindi 1500-1500. Da poco sono state scoperte le Americhe, l'Italia è in pieno rinascimento, mentre l'Europa no. La Chiesa attraversa però grandi momenti di buio, con il suo decadimento morale, la conseguente riforma protestante, e la Chiesa cerca di risollevarsi con la Controriforma, cioè con il Concilio di Trento. In questo periodo però la grazia di Dio non viene a mancare alla sua Chiesa, perché vi è un'enorme fioritura di santità. Abbiamo già parlato di Santa Teresa d'Avila, di San Giovanni della Croce, di Sant'Ignazio di Loyola, e ne parleremo ancora di tanti altri, tra i quali per esempio Filippo Neri, Pietro Canisio, Carlo Borromeo, Caterina da Genova, Felice da Cantalice, Francesco da Paola, Luigi Gonzaga e tanti tanti altri. Iniziamo oggi con il milanese Isidoro Isolani, vissuto tra il 1480 e il 1528. Entrò nei Domenicani ed ebbe una formazione teologica, nonché in matematica e in lettere. Nel 1514, vicino a Parma, in un piccolo convento dove c'era una chiesetta molto antica dedicata a San Giuseppe, iniziò la composizione della sua opera più celebre, cioè la Summa dei Doni Santi Joseph, cioè la somma dei doni di San Giuseppe. Terminata nel 1521 a Pavia, dove fu data alle stampe l'anno seguente con la dedica al Papa Adriano VI. Quest'opera diede nuovo impulso alla devozione giuseppina. Essa raccoglie con ordine e metodo quanto di meglio era stato scritto su San Giuseppe, seppur con lo stile letterario dell'epoca di Isidoro. Il libro esplora sistematicamente i vari doni, grazie e privilegi concessi a San Giuseppe da Dio, attingendo dalle Sacre Scritture, agli scritti dei padri e dei dottori della Chiesa e al ragionamento teologico, per articolare il ruolo unico e la santità di Giuseppe nella storia della salvezza. Infatti emergono temi quali l'eccellenza di San Giuseppe, soprattutto per il suo rapporto unicissimo con Maria e Gesù, la natura del matrimonio di Giuseppe con Maria, difendendo nella realtà e la santità nonostante i loro voti di verginità. Esplora le grazie che Giuseppe ricevette in virtù di questa unione sponsale. Isolani discuote il ruolo di Giuseppe come padre legale e verginale di Gesù, evidenziando le responsabilità e le grazie associate a questo ruolo cruciale nella vita di Cristo. Sottolinea le realtà della paternità di Giuseppe, anche senza generazione biologica. Esamina inoltre sistematicamente le varie virtù possedute da San Giuseppe, come la sua giustizia, la prudenza, l'obbedienza, la castità, l'umiltà e tutti gli altri lunghissimi doni specifici a lui attribuiti. Nella Summa viene sottolineata anche la potente intercessione di Giuseppe e il suo ruolo di patrono con varie necessità, in particolare per le famiglie, i lavoratori e i moribondi, e promuove attivamente la devozione a San Giuseppe, incoraggiando i lettori a riconoscere la sua importanza e a cercare la sua intercessione. In sostanza, la Summa dei doni Santi Iosef ha mirato quindi a fornire un fondamento teologico completo per la crescente devozione a San Giuseppe all'inizio del XVI secolo e ponendo le basi per lo sviluppo della giosefologia, cioè lo studio teologico di San Giuseppe. E grazie a questo testo di Isidoro Isolano che in Occidente siamo venuti a conoscenza del fatto che nella liturgia orientale e soprattutto in quella copta, cioè egiziana, il 20 luglio si festeggia il transito di San Giuseppe. È una festa antichissima, di origine giudeo-cristiana, e durante la liturgia viene letto il testo che per noi è apocrifo della storia di Giuseppe il falegname, della quale abbiamo parlato già tante volte. Di tutto ciò ne abbiamo soprattutto parlato appunto nella serie delle litanie mariane giuseppine sempre qui su Radio Mater. E attraverso questa conoscenza della liturgia copta che noi abbiamo eletto San Giuseppe patrono dei moribondi, e quindi pensate quanto sia stata importante questa opera di Isidoro Isolano. Sempre nella Summa egli scrive a proposito del dono della glorificazione di Giuseppe in anima e corpo e dice: crediamo, perché così ci dice il Vangelo, che dopo la passione del Salvatore molti corpi di santi risuscitarono, come è detto nel capitolo 27 di Matteo. Siamo persuasi che tra questi corpi ci fu quello di San Giuseppe. E poi continua con una lunga dissertazione su questo argomento. Vi ricordo cosa dice il capitolo 27 di Matteo. Dopo la morte di Gesù, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono. e uscendo dai sepolcri dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Nella Somma troviamo frasi profetiche, quali questa: si erigeranno templi in onore del santo patriarca, si celebreranno feste in cui i popoli gli esprimeranno la loro gratitudine, insigni signori illuminati da Dio faranno ricerche sulle ricchezze racchiuse in San Giuseppe e scopriranno un grande tesoro che pari non trovano nei padri dell'Antico Testamento. Gli verrà consacrata una festa importante e venerabile. Perché il vicario di Cristo in terra, dietro ispirazione dello Spirito Santo, ordinerà che la festività del Padre putativo di Cristo, dello Sposo della Regina del Mondo, dell'Uomo Santissimo, si celebri in tutte le regioni fin dove si estende l'impero della Chiesa militante. Tutti questi cantori analizzati nei nostri 2 anni di trasmissione sui cantori giuseppini e i successivi che conosceremo ancora porranno le basi affinché i più recenti pontefici si ricordino di San Giuseppe e lo portino sempre più in auge, da Leone XIII a Giovanni XXIII a Giovanni Paolo II e al nostro compianto Papa Francesco. Termino questo primo momento di meditazione ancora con una frase di Isidoro Isolani e poi passo la linea alla regia per un momento musicale. O anima mia, nelle tue meditazioni pensa agli atti di San Giuseppe. Ricordati che Dio collocò all'ingresso del paradiso terrestre un cherubino per custodirlo e difenderlo. E non pertanto sappi che la Vergine Maria venne adombrato da questo luogo di delizie e Gesù Cristo è l'albero della vita piantato lungo il corso delle acque. E se tutto ciò è certissimo, perché non ravviserai tu nel cherubino Giuseppe, stabilito da Dio, custode di Gesù e della sua Santissima Madre? Ben ritrovati, cari ascoltatori di Radio Mater. Riprendiamo ora con un'altra piccola cantrice di San Giuseppe, ed è la venerabile Anna di Sant'Agostino, che visse tra il 1555 e il 1624. Fin dall'infanzia ebbe esperienze soprannaturali, soprattutto con Gesù bambino. Entrò nelle Carmelitane scalze, da poco fondate da Santa Teresa d'Avila, che conobbe di persona, e proprio lei la esaminò per capire se le sue manifestazioni mistiche fossero autentiche. Anna di Sant'Agostino fondò alcuni Carmeli, sempre assistita dal suo maestro e consolatore, cioè come lei chiamava Gesù bambino, maestro e consolatore. Era come Santa Teresa devotissima di San Giuseppe, tanto che al momento della sua agonia e morte gli venne in presenza. Essendo moribonda, vide la sua cella diventare cielo, dicendolo proprio alle consorelle e dando veri segni di gioia straordinaria, tanto che esclamò 3 volte i miei genitori, riferendosi a San Giuseppe e a Santa Teresa, che era morta 42 anni prima. Un'altra carmelitana di grande virtù, che abitava in un convento diverso, mentre stava pregando per l'inferma, la vide salire in cielo tra San Giuseppe e Santa Teresa, seguita da un gran numero di angeli e di santi che componevano il corteo trionfale. Questo straccio di vita di questa venerabile ci insegna che San Giuseppe onora sempre, nell'ora della morte, coloro che lo onorano in vita e gli chiedono la grazia di una buona morte. Passiamo ora a un frate cappuccino di nome San Lorenzo da Brindisi, nato nel 1559 e morto nel 1619. Fu un grande predicatore, ma anche un grande maestro e teologo, sebbene poco conosciuto. Leone XIII lo canonizzò nel 1881 e nel 1959 Papa Giovanni XXIII lo dichiarò dottore della Chiesa, il dottore apostolico. Questo sottolinea sia il suo acume teologico, sia il suo zelo nella predicazione del Vangelo. Lorenzo scrisse 4 sermoni per la festa di San Giuseppe. In essi promuove l'idea che Giuseppe occupasse il 3° posto nella gerarchia celeste, dopo Gesù e Maria. Ma precisiamo meglio questa affermazione. Molti non praticanti, e ahimè anche tanti fedeli, spesso fanno parecchia confusione tra adorazione e venerazione. L'adorazione spetta solo unicamente a Dio. Per tutti gli altri c'è la venerazione, più o meno di grado elevato. Alla Vergine Maria spetta una iperdulia, cioè una venerazione di gran lunga più alta rispetto a tutti gli angeli e a tutti i santi. A San Giuseppe spetta una protodulia, cioè un qualcosa di meno di Maria, ma molto di più di tutti gli altri santi. Infatti, da molti è chiamato il santo dei santi. E poi, in ultimo, c'è la venerazione, tra virgolette, normale agli altri santi. Dunque, parlavamo di San Lorenzo, che nel primo sermone dice che in ogni regno il re e la regina possiedono la massima gloria. Nel regno di Dio Gesù è il re e sua madre Maria la regina. Splendono come il sole e la luna. In quanto sposo di Maria e padre putativo di Gesù, Giuseppe occupa a buon diritto il 3° posto, scrive infatti Lorenzo. Egli è quindi giustamente chiamato giusto, poiché se quella stella è più luminosa e più splendente, perché è più vicina al sole, fonte di ogni luce, allora, poiché Cristo è il sole di giustizia, quel santo è dotato di una santità più perfetta, che è più vicino a Cristo. La Vergine Maria, di conseguenza, è la più santa di tutti i santi e gli angeli. Dopo Maria, chi è più vicino a Cristo di Giuseppe? Lei è sua madre, ma lui è suo padre. Sebbene non sia suo padre naturale, Giuseppe è comunque padre legale. Sebbene non sia suo padre per generazione, lo fu per educazione, cura e affetto del suo cuore. Sembra quindi che Giuseppe sia chiaramente il più santo di tutti i santi, più santo dei patriarchi, dei profeti, degli apostoli e di tutti i santi. Un altro santo e dottore della Chiesa, ma anche cantore giuseppino, è San Pietro Canisio, nato nel 1521 da nobili genitori olandesi. Studiò all'Università di Colonia, specializzandosi in retorica, filosofia, diritto civile e canonico. Ad un certo punto fu conquistato dall'ordine dei Gesuiti appena nato e lì vi entrò, diventando il primo gesuita della provincia germanica. Morì nel 1597. A lui si deve la pubblicazione delle opere di San Cirillo d'Alessandria, San Leone Magno, San Girolamo. Prese parte attiva al Concilio di Trento, come teologo ma anche come consigliere del Papa. Pio V gli offrì addirittura il cardinalato, ma egli pregò il Papa di lasciarlo al suo umile servizio della comunità. Fu anche devotissimo degli angeli, oltre che di San Giuseppe, del quale leggiamo qualche piccola sua frase. Caro a Dio e agli uomini, poiché San Giuseppe rifulse per eminente virtù, è giusto che a tutti venga proposto in esempio da imitare per vivere bene e santamente. Se lo seguiremo come scorta, ammireremo la beatissima genitrice di Dio e con gli stessi essequi lo onoreremo. Dal suo esempio impareremo ad aver sempre Cristo innanzi agli occhi e portarci con lui riverentemente, soprattutto nell'Eucaristia. Anche da Giuseppe si impara a vivere ciascuno nella sua vocazione fedelmente, in ogni tanto prospera come avversa situazione, state moderati, così da non cadere per questa in impazienza né per quella in superbia. Ancora un'altra frase di Lorenzo. Giuseppe ricevette un nome illustre e incomunicabile a persona mortale, venendo chiamato nel Vangelo padre di Cristo e sposo di Maria. Non c'è dubbio che dell'uno o dell'altro titolo e onori si sia egli mostrato degno, così giusto com'era e così amante dell'equità, da preferire di licenziare la Santissima Vergine anziché prestare qualsiasi consenso, favore o protezione all'altrui colpa, che, come pensano taluni, temeva venir meno in alcun modo alla legge di Dio. Nel punto in cui Lorenzo analizza il Vangelo di Matteo nella sua genealogia, cioè proprio nei primi versetti, Lorenzo dice: qual meraviglioso titolo di gloria per San Giuseppe. E questo perché? Per comprendere meglio leggiamo questa genealogia, che di solito quando viene letta ci annoia un pochino, perché sono quasi tutti i nomi che non ci dicono niente. Troviamo una lunga lista di persone che, partendo da Abramo fino ad arrivare ai bisnonni di Gesù, ci dicono al massimo, ma proprio al massimo, che nulla è a caso e che le persone nate non sono nate per caso, ma sono fortemente volute e amate da Dio, anche se paiono scomparire negli enormi flussi della storia millenaria. Leggiamo ora cosa dice il Vangelo dopo tutte le generazioni da Abramo. Il bisnonno Mattan generò Giacobbe, il nonno, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato il Cristo. Giuseppe appare l'ultimo di questa lunga genealogia, eppure ne è il culmine e ha il massimo della gloria di quella stirpe, perché per lui sono nati tutti i precedenti. Giuseppe è pensato fin dall'eternità per essere il padre terreno del Verbo incarnato. Quindi ripetiamo insieme con San Pietro Canisio: qual meraviglioso titolo di gloria per San Giuseppe. Beh, oggi terminiamo questa meditazione ricordando ancora una volta il cantore giuseppino che ci ha lasciato il 21 aprile scorso, il Santo Padre Papa Francesco, e lo facciamo con le sue parole. Tutti possono trovare in San Giuseppe l'uomo che passa inosservato, l'uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida nei momenti di difficoltà. San Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente nascosti o in seconda linea hanno un protagonismo senza pari nella storia della salvezza. E ancora, troppe volte pensiamo che Dio faccia affidamento solo sulla parte buona e vincente di noi, mentre in realtà la maggior parte dei suoi disegni si realizza attraverso e nonostante la nostra debolezza. Giuseppe ci insegna che in mezzo alle tempeste della vita non dobbiamo temere di lasciare a Dio il timone della nostra barca. A volte noi vorremmo controllare tutto, ma lui ha sempre uno sguardo più grande. E ora siamo in attesa del nuovo Vescovo di Roma e chiediamo proprio al nostro San Giuseppe di buttare un occhio, se così vogliamo dire, verso questa nuova elezione. Papa Pio IX nel 1870 prese la ferma decisione di affidare la Chiesa universale alla protezione di San Giuseppe. Con questo scritto: ora, poiché in questi tempi tristissimi la stessa Chiesa da ogni parte, attaccata dai nemici, è talmente oppressa da mali più gravi, che uomini empi hanno pensato che infine le porte dell'inferno abbiano prevalso contro di lei, i venerabili eccellentissimi vescovi dell'universo orbe cattolico hanno inoltrato al sommo pontefice le loro suppliche e quelle dei fedeli affidati alla loro cura, chiedendo che si degnasse di costituire San Giuseppe patrono della Chiesa cattolica. Ed è così. San Giuseppe, proteggi con la tua mano la Chiesa del tuo figlio, non tuo. Bene, vi do appuntamento al 21 maggio. Intanto aumentiamo la preghiera per ciò che avverrà in conclave, certi che, come disse Santa Teresa d'Avila, non è mai successo che io mi sia rivolta a San Giuseppe e non sia stata ascoltata. Buon inizio dunque del mese di maggio e buona vita a tutti. Costa Rica, mia forza sei tu.
miei studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Meditazione spirituale, i cantori di San Giuseppe. Oggi le figure di Isidoro Isolanni, Agnese di Sant'Agostino e i santi Lorenzo da Brindisi e Pietro Canisio. Trasmissione curata e condotta da Claudia Rappetti, iconografa. Grazie per l'ascolto. Ritroviamo Claudia per il 21 maggio alle ore 18.50 per l'appuntamento del mese di maggio. I nostri programmi proseguono a fra poco con il radiogiornale Vaticano in differita. Seguirà le preghiere dei bambini, il Santo Rosario in famiglia, omelia tenuta dal cardinale Leonardo Sandri nella messa in suffragio di Papa Francesco in novendiale. Al termine, preghiere della sera. Grazie a voi per la vostra fedeltà, grazie di essere sempre dei nostri e rimaniamo insieme. E santa serata a tutti e a tutte in compagnia di Radio Mater e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, Dio Onnipotente, vi benedica, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.